dirti, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Con che iniziamo? Iniziamo ancora con questa roba di Danizza dell'orso. Iniziamo con questo, dai.
Ci sono ancora... appassiona questa orsa.
No, ma ci sono un sacco di cose da dire.
Intanto
ancora.
È una orsa.
Sì, orso è uguale. Adesso ci metteremo pure a fare queste distinzioni. Dai,
vabbè, una femmina, era una mamma.
Allora, diciamo subito una cosa. Che cosa c'hai? Il telefonino acceso? Che c'hai?
No, io niente, allora, perché sono in questa camera d'albergo comodissima, ma senza telefoni.
Solite camere d'albergo lussuose. In questa volta a Camogli. Allora, dire che in alcuni casi, gli animali... Perché una cosa che viene ripetuta spesso, dire che in alcuni casi gli animali sono meglio dell'uomo, lo possiamo dire che è una cagata pazzesca. È una cagata pazzesca, pazzesca. Uno dei leader degli animalisti italiani si chiama Mocavero.
Mocavero, come il caffè, la
sì,
moca.
Sì, che dice che ci ha denunciato per una trasmissione che abbiamo fatto con lui.
Me lo auguro che lo abbia fatto.
No, ma tu sei ormai fuori gioco.
No, però lo abbia fatto perché è una medaglia per me averla denuncia,
ecco,
di questo. No,
ecco,
è
ecco.
Una medaglia della luce del signor tal Mocavero, DJ peraltro.
Mocavero, ex estrema destra. Ex estrema destra, adesso sì. Difensore degli animali. Una volta ospite alla zanzara, sì. Abbiamo combattuto, poi il giorno dopo, come al solito, abbiamo messo gli audio e tutto, prendendolo un po' in giro come è normale. Scrive oggi, senti, solo una cosa dico a figli di puttana che hanno ucciso Danizza lasciando i suoi piccoli da soli e infelici. Noi di 100% animalisti non siamo così coglioni da avvisarvi quando vi ricorderemo che l'avete fatta fuori dal vaso. Quando i riflettori sul caso si saranno spenti dovrete iniziare a preoccuparvi. Quello che avete fatto alla povera orsa non resterà impunito. Ma dai, su, dai, ma che sei, le brigate rosse degli animali? Le brigate animali, dai!
No, perché peraltro questo signore qua, nel suo passato, usava parole terribili nei confronti dei migranti, ad esempio, cioè delle persone.
Sì, vabbè, ma adesso questo che c'entra? È passato dai migranti. Agli animali.
Ecco,
dai.
No, ma voglio
no,
dire.
Agli animali, dai migranti a quelli che secondo lui trattano male gli animali. Però ti voglio far ascoltare questa cosa. La Brambilla, che si è svegliata dal torpore politico, la signora Vittoria Maria Brambilla. No, Vittoria Maria, forse no, Vittoria Brambilla. Dice che bisogna fare l'autopsia. L'autopsia dell'orso. Autopsia.
Quest'orsa è stata uccisa e poi vedremo, insomma, perché c'è anche chi dice è stato un errore, chi lo sa, vediamo. Abbiamo chiesto l'autopsia nella mia denuncia, nella denuncia che ho fatto a nome di tutte le associazioni animaliste. Noi chiediamo la necroscopia di questo animale, chiediamo di poter vedere qual è stato il farmaco che è stato utilizzato, perché poi sa, tutte le ipotesi in questo caso sono aperte. Ma...
grandissimo Gianluca Nicoletti che dice alla fine sì, ci faranno un bel tappeto, dai, su.
è andata male, sarà un errore, sarà una valutazione, ci sono delle circostanze fisiche per cui l'orsa non ha retto all'anestesia, ci faranno un bel tappeto e facciamocene una ragione. Non credo che questo debba fare strappare le vesti a tutta l'Italia.
Dai su ragazzi, adesso prendetela pure con Nicoletti, animalisti!
Come la
animalisti! Sai come facevano alla radio al quel film là, com'era quello?
No, Lavoratori Alberto Sordi.
No, quello
era.
Lavoratori, mamma mia, quell'altro, quello su New York là, quello su New York che facevano. Vabbè, comunque animalisti, animalisti, prendetela pure con Nicoletti, dai,
ecco
su.
Ecco il numero di cellulare di Nicoletti. 3,
adesso
3,
ve lo diamo se volete. Senti quest'altra cosa del mitico Nicoletti che dice: manca solo che facciamo i funerali di Stato, dai su.
No, ma Nicoletti è scatenato, eh.
Dai, adesso fra poco c'è una persona fra poco con cui faremo una battaglia sull'orso pazzesca, perché la pensi in maniera molto diversa da me soprattutto. Tu
ma infatti gli animali alle volte meritano di essere difesi più degli uomini, e il tuo è il caso di specie per me, ad esempio, eh.
Vabbè, sì, sì.
Va difesa, l'orsa è più civile di te, ma questo si è dimostrato nella storia.
Sei un poveraccio, sei.
Senti, l'orsa è stata una orsa più civile, ti ha fatto meno danni di quelli che hai fatto tu in questi anni di zanzara, molti meno.
Manca che gli facciamo i funerali di Stato all'orsa Danizza col Presidente della Repubblica e tutte le vergini vestali italiane vestite a lutto dietro, ma siamo veramente ridicoli.
Allora, ci sono stati i funerali di Davide Bifolco a Napoli, no? Funerali. Allora, il cugino di Davide Bifolco, un tale che si chiama Muro, sostiene...
No, Muro, era in collegamento con me ieri a Matrix.
Vabbè, sì,
un
è
tale.
Sì, un
no,
tale.
Ma è il cugino, aspetta, devi dire chi è, non è un tale.
Ho detto il cugino.
Il cugino ed è il portavoce della famiglia Bifolco.
Ma perché c'è un portavoce, scusa, non ho capito.
No, infatti immaginavo che tu dicessi...
Ho capito, la famiglia Bifolco si è fatta un portavoce!
Allora, sì, è il... Allora, vuoi sapere?
Vabbè, non me ne frega niente, però fammi...
Come dire stronzate?
Fammi un attimo...
È il portavoce, nel senso che è la persona che in questi giorni di pressione
ha tenuto
i rapporti con l'avvocato Anselmo e con i media che pressavano, noi tutti pressavamo la
famiglia. Ho capito benissimo, dai, che sostiene che alle 3 di notte a Napoli è come mezzogiorno, cioè che girare alle 3 di notte...
Sì, l'ha detto da me ieri, sì.
Ma l'ho capito che l'ha detto da te, chi se ne frega, 3 volte che lo ripeti,
Matrix,
Muro!
Ecco, l'ha detto a Matrix.
Però i ragazzi quella sera, come tante sere, erano in giro, perché d'estate a Napoli si gira tra gli amici in questa piazza, di solito ci sono 100-200 ragazzi che stanno qua.
Ma
stavano
lì per
passare in giro. Ma
alle
2:30 a Napoli è mezzogiorno, per chi conosce Napoli, Napoli a mezzanotte è come se fosse mezzogiorno.
Non so se sia un fake, ma questo la dice tutta, dai, alle 3 di notte un ragazzo di 16 anni, di che stiamo parlando, dai. Allora, c'è un signore, magari è un fake, non lo so, che si è fatto tatuare a Napoli sulla schiena, questa scritta: oggi più di ieri odio polizia e carabinieri, Davide vivo. Cioè, tatuare sulla schiena, oggi più di ieri odio polizia e carabinieri. Cioè, per sempre questo signore avrà questa scritta sulla schiena, questo simpatico giovine, questo uomo per bene. Dai.
Ma sì.
È un signore, poi ci vorrei parlare, guarda. Ma abbiamo con noi Vittorio Feltri, buonasera.
Buonasera.
Beh, come andiamo? Grande difensore degli animali, caro Vittorio, grande
difensore.
Beh, sì, sei sempre stato grande difensore degli animali, in questo caso ancora di più, cioè, diciamo la verità. Cioè,
no, di più no.
Pensi che sia stato un vero e proprio assassino, diciamola tutta.
No, io non arrivo a dire questo, dico che, anzi, tu prima hai commentato la vicenda dicendo che rischiamo di essere ridicoli.
Beh,
no?
Un po' sì, dai.
In realtà invece, più che ridicoli, siamo scemi, perché siamo andati a comprare degli orsi, li abbiamo portati in Trentino, poi gli orsi si sono comportati da orsi, allora ci siamo innervositi e abbiamo ammazzato questa orsa.
Che non è l'orso Yogi, però, ti vorrei sottolineare che tutti lo dipingono come un orso così, ma non è l'orso Yogi sorridente, eccetera.
Guarda, questo non me lo devi neanche dire, perché credimi che lo so, però io non vado a comprare un orso, non me lo metto in casa e poi mi incazzo perché l'orso si comporta da orso. Cioè,
no, ma questa può essere anche una contraddizione, però bisogna...
No, è una scemenza, non è una contraddizione, è una scemenza. Se io vado a comprare gli orsi perché voglio ripopolare il Trentino con questi animali, e poi mi devo anche rendere conto che questi animali si comportano secondo la loro indole, secondo natura, e non mi devo stupire. E invece no, prima li compro e poi li ammazzo. Questo è il comportamento di un vero e proprio deficiente.
Forse un po' di deficiente. Però scusami, il problema, a parte, uno può criticare anche l'idea di ripopolare con gli orsi il Trentino, cioè di prendere dei soldi perché poi
quello sì, ma basta non farlo. Basta non farlo. Però ma nel momento in cui si fa diventa una assurdità poi uccidere gli orsi perché fanno gli orsi. Non so se
però sì, d'accordo, questo può anche essere. Tu però dai per scontato, dai per scontato che l'orso sia stato ucciso volontariamente. Cioè,
no,
qui
è stato ucciso, questo è un fatto. Che poi sia stato ucciso volontariamente o no, questo non lo posso dire. Posso avere il sospetto che chi ha tentato di addormentare in quel modo l'orso sia comportato professionalmente male, perché lo sanno tutti, i medici lo sanno e i veterinari che pure sono devono sapere che ci vuole una certa dose, una certa quantità di quel farmaco per addormentare l'animale senza farlo morire.
Scusa, cioè, bisogna fare secondo te con i responsabili tra virgolette di questa vicenda? Cioè il presidente, incriminarli per omicidio, il presidente della regione, che
ma
ne so.
No, ma che dici? Ma non c'entra incriminarli, però sotto che abbiano fatto un'operazione stolta, io credo che non sia, diciamo così, scorretto. Ci limitiamo a dire: prima comprate gli orsi perché volete ripopolare il Trentino, va bene, fate quello che volete.
Uno impazzisce,
tanto
però
spendono
uno
i nostri soldi e che gli frega loro, porta niente. Dopodiché si accorgono che gli orsi sono orsi e si comportano da orsi, allora li ammazzi. Allora sei un imbecille, cioè è questo il concetto che va.
Però scusami,
tra l'altro, ammazzi un orsa che ha due cucciolotti che insomma inteneriscono, perché se uno non si intenerisce
tu ti intenerisci, ti intenerisci per i cucciolotti?
Certo che mi intenerisco, ma perché non dovrei farlo? E poi fra l'altro, altra stupidità, i cucciolotti sono liberi e moriranno, perché senza la mamma, gli orsi devono stare 2 o 3 anni con la mamma per imparare a sopravvivere.
Tu ti intenerisci più per gli animali che per gli uomini,
spesso. Beh, ma è perché sei mai andato tu in metropolitana?
Cioè, che succede in metropolitana?
Tu entri in metropolitana e ti accorgi che non si può amare il prossimo come se stessi, anzi, si può disprezzare, perché c'è prova. Io vi invito a provare, mentre a me gli animali che stanno in Trentino non mi danno nessun fastidio, quindi non capisco perché si devono uccidere dopo che siamo andati a prenderli.
Questa della metropolitana però è buona, eh?
Sì, sì, buona vita a voi e state attenti che non vi addormentino anche voi.
Allora, caro Vittorio, sono stato massacrato dagli animalisti perché ieri ho detto, in fondo è morto un animale. Ne muoiono tanti, ne mangiamo tanti ogni giorno, ne muoiono migliaia, certo, in tutto il mondo.
Ma questo l'ho anche scritto anch'io stamattina, lo so benissimo che c'è una forma di contraddizione, perché noi mangiamo il salame, tagliamo delle fettine, ci piace moltissimo e non ci rendiamo conto che stiamo mangiando un maialino, ma questo lo so, però quando si fa volontariamente
una
e stupidamente, bisogna anche dirlo.
Ma scusa, ma tu che preferisci gli orsi spesso a molti uomini?
Sai perché preferisco gli orsi? Perché non vanno in tre orsi su un motorino, io non li ho mai visti, senza assicurazione e senza patente.
Cioè tu ti dispiace molto di più per l'orso che per il ragazzo di Napoli, diciamo.
No, io sto dicendo che gli orsi fanno gli orsi. Cioè non mi aspetto che facciano che so io i geometri, fanno gli orsi.
Però diciamo il dispiacere che hai provato per l'orso è maggiore rispetto alla morte del ragazzo di Napoli, non c'è dubbio.
No, io ragazzo di Napoli non lo conosco e mi è dispiaciuto moltissimo, però, perché abbi pazienza, cioè
però l'orso non se l'ha cercato.
Questo signore qui alle 2:30 di notte, dove è mezzogiorno, dicono a Napoli, no? Ma perché? La mattina non si alzano per andare a lavorare, non so io se vado a letto alle 2:30 non riesco a alzarmi alle 7.
Comunque l'orso non se l'è cercata su questo,
l'orso non c'entra niente, perché poveraccio se ne stava tranquillamente in Slovenia, mi pare, sono andati a prenderlo insieme ad altri, non solo
ma per fare il paragone con Napoli, cioè l'orso non se l'è cercata, dico la morte, diciamo,
ma
no?
l'orso è vittima di dell'imbecillità umana, questo bisogna dirlo. Dopodiché a te dell'orso non importa niente, ma mi sta bene tutto, ma se noi non consideriamo che è stata un'operazione stolta, tra l'altro a spese dei cittadini,
pare che i soldi l'abbiano presi da non so quale programma. Trump, come al solito, insomma, spesi da,
non, sì, non so. Con i soldi sì, dell'Europa, comunque, ma sì. I soldi dell'Europa sono ancora nostri. I nostri, certo, sono i nostri, no. Non sono quelli di mia cucina.
Cioè, tu tra l'orso e la Santanchè, chi preferisci? Diciamo la verità, cioè, chi abbatte? È facile questa cosa. Tra...
Cioè, ma queste sono domande. Beh, la prossima volta che ti vedo te sputerin dall'occhio.
Te sputo in faccia.
No, io trovo inaccettabile.
Ieri sera ho visto una grande battaglia tra Vittorio, che si è alzato a un certo punto con la signorina Barra. La signorina Barra.
Barra, che mi ricorda un signore. Chi è? Caso Tortora, vabbè.
Ah, sì, Barra, chi era? Un giudice, chi era? Ah, no, Barra era un camorrista, sì, certo, come no, era un camorrista. No, certo.
È una coincidenza.
No, sì, assolutamente. Per carità, per carità. Parenzo, che c'è? Che volevi dire, scusa?
No, volevo ti salutare, Fede, ci siamo visti anche ieri, seppur distanti. Sì. Lui nel caldo dell'ufficio di Milano, io sì. Alla ghiaccio.
Ma qua la ghiaccia, eri a Napoli?
Con gli amici, con gli amici di Napoli. E mentre il direttore era lì giustamente nello studio a pontificare, a dire la
ma
sua...
Ma che pontificare?
Anche a eccitare gli animi dei miei amici napoletani. Ai
che dicevano? Che dicevano gli amici napoletani?
Giravano molto i coglioni, detto con un linguaggio proprio semplice.
Chi se ne frega a me?
Cioè, erano veramente arrabbiati.
No, ieri ha detto una grande verità, che negli Stati Uniti avrebbero sparato se uno non si ferma al posto di blocco negli Stati Uniti.
Ma
però...
poi lo processano però quel poliziotto negli Stati Uniti.
Ma pure in Italia,
ma
perché
danno la medaglia, che processano? Le leggi si devono rispettare. Se
no, ma
la polizia alza la paletta, io sono in macchina, mi fermo, ovvio, perché non ho nulla da nascondere. Il fatto stesso che si consideri normale circolare senza assicurazione significa che se questi signori travolgono qualcuno e lo ammazzano, lo mandano all'ospedale, non hanno neanche i soldi per pagargli gli infermieri. Capisci? Queste scorrettezze non sono ammissibili, la polizia deve fare il suo lavoro, i carabinieri anche. E quindi è normale che in certe situazioni, dopo un inseguimento, ci possa essere una fase di concitazione tale per cui scappa anche un colpo. Ma se uno non vuole che scappi il colpo, si ferma, parla con i carabinieri, dopodiché se non ha...
Ma è la stessa cosa che ho detto io, quando uno non si ferma e c'è un inseguimento, una colluttazione, una situazione, può capitare un incidente. Certo, una cosa è che tu spari alle spalle così. Sì, ci si può aspettare di tutto.
È come andare a prendere i funghi sotto i piedi dell'orsa.
Beh, oddio, adesso questo, cioè tu mi stai dicendo che quel poveraccio che è stato mezzo aggredito dall'orsa ha qualche responsabilità?
No, non ha responsabilità, ma dico che non è stato abbastanza imprudente, perché se tu vedi un orsa che ha due piccoli, devi sapere che un animale con prole è molto aggressivo perché difende i piccoli. Quindi io avrei fatto una bella corsa e avrei rinunciato al porcino e sarei tornato a casa.
A parte che tu non ci saresti andato in mezzo ai boschi
Io non riesco a fare più di 10 metri a piedi.
Però scusami un attimo.
Dei funghi a me non piacciono, piacciono quelli avvelenati e basta.
E poi è meglio mangiarli che prenderli al limite. L'ho mangiato ieri sera.
Se devo piegare al fungo, preferisco farlo a tavola.
Scusami, ma dopo quello che hai sentito ieri da Napoli, dove c'era l'ottimo Parenzo in collegamento con Matrix, ma si può dire, ecco, diciamola tutta, sei sempre più separatista? Cioè,
ma io sono sempre stato non separatista, io sono favorevole all'indipendenza.
Cioè Napoli e Italia,
i popoli devono autodeterminare il loro destino.
Cioè se fossi Scozia in Catalogna voteresti sì sicuramente.
Assolutamente sì, voterei sì. Io comunque permetterei a quei popoli di votare per stabilire dove vogliono e con chi vogliono andare. Per esempio non si capisce perché il Veneto non possa fare la stessa
Ma io
operazione.
Su questo, guardi, io sono diventato, pur essendo romano, da 15 anni a Milano, sono diventato separatista assoluto.
Sì, ma poi cosa facciamo?
Ma non è che ce l'hai con i romani come non ce l'ho io. Io ho pochi amici e sono quasi tutti napoletani. Io non ho niente contro i napoletani.
Ma però non ci andresti adesso in maniera tranquilla a Napoli?
Adesso cercherei di evitare, fra l'altro dovrei anche andarci, metterò dei baffi finti, farò...
Ma Napoli è Italia secondo te?
Ma certo che, anzi, quella è l'Italia.
Ah, quella è l'Italia, dici? Ci sono tutti i mali dell'Italia, dici te?
No, c'è un concentrato di problemi italiani, lì in modo esasperato, questo però lo sanno tutti, cioè non è che...
No, non scopriamo l'acqua calda. Ti abbraccio, presto!
Ciao. Beh, ma è perché sei mai andato tu in metropolitana? Tu entri in metropolitana e ti accorgi che non si può amare il prossimo come se stessi. Anzi, si può disprezzare. prossima volta che ti vedo ti sputerino dall'occhio.
Da farmi perdere le staffe come cruciali.
Dentro Forza Italia si menano di brutto, perché in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Parenzo, quotidiano La Repubblica,
sì,
la badante di Berlusconi, Maria Rosaria Rossi, la senatrice detta anche la badante di Berlusconi, componente del famoso cerchio magico che lei nega ma in realtà esiste, ha detto innanzitutto che il partito non c'ha una lira e che questi devono, non c'ha un euro e questi devono cacciare fuori i soldi, questi i morosi, no? I signori morosi,
quelli che non pagano le tessere,
quelli che non pagano, che tessere, che non pagano quello che ogni deputato
quote,
deve versare, le quote,
chiamano, le quote,
c'entrano le tessere. E poi
sarà una tessera descrittiva,
sì, ma no, ma la quota, no? La quota da, se sei deputato, la prima cosa è questa. La seconda cosa, e ha detto a Fitto, uno di quelli che vuole le primarie, beh, le primarie qui non si fanno, vada a cercarle altrove. Ma tu ti rendi conto, no? Ti rendi conto? Fitto, uno che ha preso 300.000 voti, che deve prendere lezioni dalla badante di Berlusconi. Dai, su. Oltre il 60% di assenze in Parlamento. Dai. Oh, ieri da noi Bianconi, deputato di Forza Italia, che è stato tesoriere
che ha ancora la cassa di PDL,
vabbè.
Beh, è mica roba da poco.
Ha detto una cosa: il PDL i soldi ce l'ha, poi non ho capito attraverso quali artifici. Forza Italia no. Sentite.
Non ho idea perché Forza Italia non abbia più un euro. Ho proprio la libertà, ce li ha i soldi. No, col cazzo che è la stessa cosa.
Poi ha dato degli imbecilli a quelli del suo partito che non lo hanno ascoltato quando hanno votato l'abolizione del finanziamento pubblico.
Non sono stato ascoltato, ora sono lì a piangere. È inutile piangere sul latte versato. Contro la febbre c'è la china e contro gli imbecilli non c'è medicina.
Cioè, gli imbecilli chi sarebbe in questo caso?
Quelli che non mi hanno voluto capire come andavano a finire queste cose, perché io in prima commissione non gliel'ho detto una volta, gliel'ho detto un milione di volte. Poi mi hanno messo da una parte, ci hanno pensato da sé e hanno fatto sto triaggio.
Oh, ci sono dei Verdi che sono intervenuti ieri, credo a Matrix, da un'altra parte, non mi ricordo dove, che dicono che il ministro dell'ambiente ha le mani insanguinate, Ora io non ho particolare simpatia, non me ne frega niente di Galletti, ministro dell'ambiente, in quota Casini del governo Renzi, ma che c'entrano le mani insanguinate? Perché dovrebbe avere le mani insanguinate? Al limite, se qualcuno proprio deve avere le mani insanguinate, sono i responsabili della regione Trentino, quello che l'ha sedato e magari ha sbagliato la dose per la sedazione. Che cosa diavolo c'entra il ministro dell'ambiente? Il ministro dell'ambiente probabilmente manco sapeva quello che succedeva in Trentino, che ha una larghissima autonomia, come è noto.
Queste sono le mani insanguinate con le quali il ministro Galletti ha preso i soldi dall'Unione Europea per immettere, per ripopolare di orsi il Trentino e non ha fermato coloro che oggi l'hanno ammazzata.
Vabbè, ragazzi, siamo veramente alla follia qui, alla follia. Sentiamo il TG3, poi torniamo, dai.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Cresce lo scontro in Forza Italia, Catricalà ritira la candidatura per la consulta, Fitto contro la senatrice Rossi, che titoli ha per dare patenti di legittimità? Eurogruppo, priorità ridurre le tasse sul lavoro, Padoan rispetteremo i vincoli, frena la produzione industriale, allarme deflazione nelle grandi città. Renzi, spending review sulla sanità non vuol dire tagli, ma le regioni spendano bene, sull'Europa botta risposta con il commissario all'economia Katainen. Sì delle autorità indiane alla richiesta di rientro per il marò Massimiliano Latorre, 4 mesi in Italia per curarsi dall'ischemia cerebrale. Pistorius condannato per omicidio colposo per l'uccisione della fidanzata. Il giudice ha scartato la premeditazione, rischia da 5 a 15 anni. Chiedono pace i genitori di Davide al funerale del ragazzo ucciso a Napoli da un carabiniere. La sorella: non mi arrenderò finché non sarà fatta giustizia. Dopo la morte di Danica, uccisa dal narcotico usato per catturarla, trovato in Abruzzo il corpo di un altro orso, quasi certamente stato avvelenato.
Ragazzi, mi giunge la notizia che la Lega antivivisezione, che poi non c'entra una mazza in questo caso la vivisezione con la vicenda dell'orso, uno lo deve dire pure chiaro, no? La Lega antivivisezione si batte per le atrocità che forse sono, vengono commesse nei confronti degli animali. Vabbè, quella è un'altra storia. Ora, che c'entra la Lega antivivisezione con la vicenda dell'orso? Niente, comunque vabbè. La Lega antivivisezione chiede il sequestro preventivo di tutti gli orsi del Trentino, ti giuro. Ti giuro, il sequestro preventivo di tutti gli orsi del Trentino. Adesso io vorrei capire una cosa.
E dove vanno?
Che
poi,
cosa io? Si immagina? Cioè, siccome secondo loro sono in pericolo per colpa dell'uomo, allora dicono bisogna sequestrarli preventivamente perché altrimenti ce li ammazzano tutti. Cioè, ma che vuol dire sequestrarli? Bisogna metterli dentro qualcosa, dentro una casa, dentro un recinto. Sequestrarli preventivamente, che vuol, cosa vuol dire LAB? Lega antivivisezione, divento pazzo. Anzi, questi qua della LAB dicono anche che non è stato un incidente ma una spietata esecuzione. Io non ne posso più con questa cosa dell'orsicidio di Stato. Si può chiamare così, orsicidio di Stato. C'è tutta questa indignazione di questi giorni, di queste ore. È veramente ridicolo. È ridicolo, è morto un animale e piangiamo, per carità, i piccoli orsi, le, come si chiamano, gli orsetti abbandonati e feltri, quello che volete, però amici miei, è morto un animale, oh, ma ne muoiono 18.000 ogni giorno e nessuno dice nulla. È morto un animale in circostanze particolari, drammatiche, ci fanno fare trasmissioni radiofoniche, grazie, grazie, anzi dovremmo ringraziare quello che è accaduto perché ci fanno fare delle meravigliose trasmissioni radiofoniche, però è morto un animale, è morto un animale. Però io vi voglio presentare un personaggio. Beh, amici miei, siamo al top, eh. Qui siamo veramente al top. Parenzo, questo non te l'aspetti. Voglio presentare un personaggio meraviglioso. State attenti.
Mi devo sedere, mi devo
ascoltate.
Distendere.
Si chiama Padre Giglio Maria Giglioli. Padre Giglio Maria Giglioli.
Posso, io conosco Giglioli dell'Espresso.
Sì, quello dell'Espresso. E il cognome è uguale.
Onorane, ma chi è questo qui invece?
Padre Giglio Maria Giglioli. Un numero uno, ma di più, di più. Senti che cosa dice. Su Satana, su Satana.
Carissimi giovani, carissime famiglie, ma non sapete che Satana ha tanti martiri quanti ne ha Gesù? Anche i marini fanno fatica, anche i marini piangono e non sono mai soddisfatti perché il peccato non soddisfa l'uomo. È lo sterco di Satana il peccato e puzza sempre.
Cioè, a questo padre Fanzaga gli fa una pippa, diciamo la verità, cioè siamo veramente al top più assoluto, cioè tra lui e padre Fanzaga se la battono a Satana, eccetera. Satana non esiste! Lo vogliamo dire una volta per tutte, cazzo! Satana non c'è! Non esiste Satana! Non esiste il diavolo! Se uno muore, se uno gli fa succede qualcosa, perché è la natura, perché purtroppo succede così, non esiste Satana, diciamolo, non esiste.
Vabbè, comunque
questo è un mio sfogo. Sentiamo un altro padre Giglioli.
Mi è stato detto di immolare mia figlia a Satana. Io faccio parte di una setta satanica. L'ho fatto. Sa quanto dolore. Satana è assetato di sangue. Gesù è assetato di libertà. È assetato di dono. È assetato di amore. È assetato di vita. Ecco perché va in croce. Per dirmi chi sono e quanto valgo. Per dirmi.
Ma credo che per rap quanto valgo, per Dio, non pensavo avesse
ma dove l'hai mezzo questo qui?
Ma è una segnalazione di un amico. Senti quest'altro qua. Poi non potevano mancare i matrimoni gay, eh. Beh, ragazzi, i matrimoni gay, senti sui matrimoni gay, ti prego.
Ecco il matrimonio gay, scoperta moderna. Vergognatevi voi falsi profeti che togliete all'uomo il suo essere immagine e somiglianza di Dio e perciò in Dio e con Dio vita!
Ah, Ah, meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso. Padre Giglio Maria Giglioli. Giglioli, ripeto, padre Fanzaga.
Adesso lo cerco su internet, guarda, padre.
Non sai niente. Animalisti. Venite a me.
Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la ra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio!
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Vittorio Feltri pochi minuti fa qui alla Zanzara. Facciamolo riascoltare, Parenzo, perché
sta succedendo. Io volevo veramente agghiacciante un passaggio, eh.
Ma quale agghiacciante?
Io non lo condivido, poi stavo per
tu non condividi praticamente nulla di quello che accade qua dentro.
No, sull'orsa sì, sull'orsa ha ragione. Ma quel paragone, quella cosa che ha detto su quella battuta del giorno dei funerali di Davide mi pare veramente fuori luogo.
Sentiamo.
Sai perché preferisco gli orsi? Perché non vanno in tre orsi su un motorino, io non li ho mai visti, senza assicurazione e senza patente.
Preferisco gli orsi agli uomini, questo era il discorso, perché non vanno in tre su un motorino senza patente e senza assicurazione.
Ecco, mi sembra molto fuori luogo, diciamo.
L'unica cosa che sai dire è la banalità più totale. Cioè, ma ti rendi conto come ti sei ridotto o no? Cioè, di qualcosa di più originale. L'unica cosa che sai dire mi sembra fuori luogo.
Mi sembra molto, molto.
Ma perché non registriamo una serie di cose tue, così le mettiamo quasi in automatico? Un'altra cosa di Feltri ha detto: preferisco.
Ma condividi questa cosa?
Ma era un modo per dire che gli orsi si comportano da orsi,
no,
e gli uomini devono rispettare le regole.
Era un modo per fare una provocazione, a mio avviso agghiacciante, nel giorno in cui, tra l'altro, cronaca,
che ne sa quello che ci sono i funerali, eh?
Sì,
non è quello il punto.
Come
che ne sa? Vabbè, comunque, sentiamo un'altra cosa sugli orsi, perché a
nel
Feltri,
giorno dei funerali di Davide.
Perché agli orsi, perché preferisce Feltri gli orsi agli uomini?
Beh, ma è perché sei mai andato tu in metropolitana? Tu entri in metropolitana e ti accorgi che non si può amare il prossimo come se stessi. Anzi, si può disprezzare. Yeah, you really got me
now. You got me so I can't sleep at night. E a Parenzo preferisco il canguro.
Poi ti faccio ascoltare qualche battimo, qualche cosa dell'amico Battimo ieri sera a Virus, che non hai visto perché eri a Matrix.
Sì.
Prima però Don Fanzaga, diciamo la verità, sta stravincendo nel concorso cuffiadoro.it. A proposito, votate, c'è tempo fino a lunedì a mezzanotte, mi raccomando, andate dentro, ve lo impongo, ascoltatori della Zanzara, dovete votare il sottoscritto come miglior conduttore e the best show, questo che state ascoltando, la Zanzara. È molto semplice, andate dentro questo sito e votate il sottoscritto e la Zanzara, non c'è molto da fare, fatemi sto regalo, su. Allora, vabbè, a parte questo, Don Fanzaga che sta stravincendo nella categoria conduttori perché ha mobilitato pure i passanti, quelli che girano intorno a Radio Maria, ci attacca, dice che denigriamo il Signore e la Madonna e che bestemmiamo.
Però cosa hanno ottenuto? Zero, non so, voglio dire. Poi fanno programmi dove prendono in giro il Signore, la Madonna, bestemmie. Ma così hanno avuto una lezione. See, don't ever set me free.
La Fanzaga, qui nessuno ha bestemmiato. I paletti ce li abbiamo pure noi. Ha bestemmiato un tizio, l'abbiamo ripreso, l'abbiamo rimproverato aspramente, punto.
Vota Cruciani.
Poi che dice, le bestemmie, le parolacce non premiano. Ma amico mio, Don Fanzaga, amico mio.
Signori, la Radio della Madonna è la più amata degli italiani. C'è poco da fare. Non c'è niente da fare. Le bestemmie non premiano. Le critiche di fandare la Chiesa non premia. Le parolacce non premiano. Premia il bene, la bellezza, la serietà, l'impegno.
Il bene, la serietà, la bellezza, l'impegno.
Beh, però come dagli tanto, dai, su.
Ma perché non vai a lavorare a Radio Maria? Perché non vai a lavorare a Radio Maria insieme a Fanzaga? Fate una bella coppia, Fanzaga Parenzo, la nuova coppia radiofonica. Fanzaga Parenzo. Perché non vai là?
Compatibile.
No, 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 ma secondo me sei compatibilissimo.
Con l'approccio
no, ma sei,
che
ma sei compatibilissimo. Ma sei compatibilissimo, capisco. Guarda, sei compatibilissimo.
Ci sarà una via di mezzo. No,
no, ma no. Ti posso assicurare che sei compatibilissimo.
Non si possono fare due programmi alla volta. Non è possibile.
Mario da Napoli. Mario,
pronto, buonasera dottor Cruciani.
Vai.
Senta, se posso rubarle cortesemente giusto 30 secondi, innanzitutto per dirle sempre che lei è un mito, io la amo, lei è il migliore del mondo, anche Parenzo è un grandissimo. Poi in 30 secondi, ieri ero a fianco a Parenzo, volevo dirlo a Matrix, purtroppo il popolo di Rione Raiano non mi conosceva, non mi ha fatto parlare.
Vabbè.
Volevo dire a Vittorio Feltri che circa un mese fa da voi in trasmissione disse che a lui della gente che sta male, che soffre economicamente per la crisi, non gliene fotte niente e va bene. Qualche giorno fa ha detto in trasmissione che ha ripreso l'espressione di Hollande sui senza denti,
sui
ha detto che i poveri, ha detto che i poveri gli mettono tristezza, i poveri non li può vedere perché lo deprimono. Ecco, io vorrei dire Vittorio Feltri,
non è ipocrita,
che,
questo è il punto, che non è ipocrita,
no, no,
capito?
Però io vorrei dire Vittorio Feltri che ha svenduto Indro Montanelli per Berlusconi, no, mi faccia dire questo concetto, la prego per favore. Sì, ha i soldi per non viaggiare in metropolitana, perché con i soldi con cui ha svenduto la memoria e il ricordo di un grande uomo e non di un pennivendolo quale è lui, Vittorio Feltri, può girare in elicottero, in taxi e quant'altro. Ricordiamo
l'elicottero
che,
no, Vittorio, al massimo l'autista, scusi, al massimo l'autista, l'elicottero.
Sì,
no.
Sì, Vittorio Feltri dirige, ha diretto per un periodo il giornale di uno dei più grandi italiani del Novecento.
Vabbè, poi
lui è un venduto,
è un
venduto, volgare, ignorante.
Sì, bene, poi
le rubo, se mi consente, gli ultimi 10 secondi per dire questo.
Sì.
Quando parliamo dell'arretratezza culturale di Napoli e dell'illegalità e dell'arretratezza culturale dei napoletani, ricordiamo che le ragazze di 14-15 anni sono anni che a Milano si vendono a industriali, imprenditori, e a Napoli no, perché a Napoli le ragazze di 14-15 anni hanno ancora dei valori.
Sì.
A Roma e a Milano le ragazze di 14-15 anni sono tutte puttane.
Beh,
a Napoli
questo
no, perché a Napoli i genitori le controllano ancora e le ragazze a Napoli
mio
e nel sud, infatti, hanno ancora dei valori.
Vabbè, questa ha sbroccato.
E non avete mai parlato del fatto che a Roma
penso
e a
testa,
Milano
questo,
le ragazze di 14 e 15 anni fanno quasi tutte le puttane con gente di 60 anni. Grazie, grazie, lei è un mito, l'amo, arrivederla.
Ma lei è un cretino, scusi. Di che stiamo parlando, ragazzi?
Prenda atto che ormai è tutto,
ecco,
finito.
È veramente tutto finito, guarda. Roberto, provincia di Forlì.
Bene, esattamente.
Vai, vai, dimmi, dimmi.
A parte che Tre Orsi e Motorino li ho visti quando ero piccolo, quando c'era il cartone animato Naporso Capo, ti ricordi?
No, non ho capito, scusa, Roberto.
I Tre Orsi in Motorino, come diceva Feltri, li ho già visti nel cartone animato Naporso Capo. A parte quello, Cruciani, ma te, cioè, ultimamente ti sei bevuto il cervello?
No, ma in che senso? Scusa Roberto, precisa bene. In che
allora,
senso mi sarei bevuto il cervello? Semplicemente perché dico che non sono particolarmente emozionato da questa vicenda dell'orso, che in fondo è solo un animale, eccetera, eccetera. Per questo mi sarei bevuto il cervello?
Animale, guarda, anche te sei un animale, io sono un animale.
Va bene, allora, guarda, e quelli che dicono in questi giorni, quelli che in questi giorni dicono, quelli, ecco appunto, quelli come te, che dicono, quelli come te, che dicono che gli animali sono sullo stesso piano parlano o comunque in qualche dicono delle stronzate colossali, colossali.
Secondo me
Cervellino sarà il tuo, capito?
Incivile, incivile e indegno di vivere in questo mondo.
Sì, sono incivile e indegno di vivere, vabbè.
Incivile, sei incivile. Io sono stato nel
aspetta, aspetta, David, vai. Obelix.
Dimmi.
Erminio, sono Parenzo.
Cosa vuoi?
Beh, non arrabbiarti, volevo capire da te questa vicenda dell'orso, cosa pensi? Visto che sei uomo di montagna e conoscitore anche delle regole della montagna, no?
Sì.
E sta morte dell'orso, come la mettiamo? La Lega cosa dice sull'orso?
Che ha sbagliato l'anestetico, per cui la giunta provinciale se ne deve andare.
Ma chi ha sbagliato? Non ho capito, Erminio.
Ha sbagliato la giunta, perché è un ordine politico.
Di uccidere l'orso?
No, uccidere, darle il tipo di anestetico.
Cioè la giunta del Trentino non doveva dare l'anestetico?
L'assessore ha dato il quantitativo di anestetico da usare.
Cioè la Lega adesso difende l'orso, giusto?
No, la Lega adesso dice che hanno sbagliato il progetto, non sono all'altezza di gestire.
Però scusami, Erminio,
usate parole di tenerezza per l'orso, io sono d'accordo.
No, ma questo non
dite le peggio cose sugli immigrati.
Ma non c'entra niente, Bosso, scusa, Parenzo come al solito sbaglia. Io ti volevo chiedere una cosa, ma tu non voi in Trentino voi facevate le cose sulla carne d'orso, i banchetti con la carne dell'orso, o sbaglio?
Tu
l'hai mai mangiata la carne dell'orso?
È buonissima.
Ma ti piace cacciare l'orso?
Certo.
Cioè tu lo cacci l'orso?
No, non c'è. Finché non ti danno gli abbattimenti non puoi cacciare l'orso in Trentino.
Ma tu lo cacceresti l'orso?
Beh, o se mi danno l'autorizzazione è logico che lo caccerei.
Cioè è giusto sparare all'orso per mangiarselo, tu dici?
No, io ti dico, se ti danno il capo d'abbattimento, un'entità venatoria, è come un altro animale, come un altro selvatico.
Sì, ma com'è la carne dell'orso? Io non l'ho mai mangiata.
Molto buona.
Molto buona, cioè è saporita, è
molto buona.
Molto buona. Ma questo orso pure è meglio che se lo mangiamo allora questo orso, Danica? No.
Ma che cazzo vuoi mangiare l'orso Danica? Gli hanno messo gli anestetici ormai che avrà.
È vero.
Solo per quello proprio.
È vero. No, però tu sei abbastanza però non c'è una contraddizione. La Lega se la prende per l'abbattimento dell'orso, ma nello stesso tempo avete organizzato insieme a
Fugazzi. Allora, voi volete fare i furbi o che io vi ci mando direttamente tutte e due?
No, perché che abbiamo fatto?
Io vi ho detto soltanto che la Lega è sul progetto Ursus, è stato sbagliato, punto.
Cioè portare gli orsi
per
qua.
Chiediamo
sì.
Che la giunta provinciale di Trento dia le dimissioni,
vabbè,
perché
d'accordo.
Non è capace di gestire il progetto Ursus.
D'accordo. Poi però dite anche giusto fare i banchetti con la carne d'orso.
Allora, o che voi fate la parte intelligente o io spengo il cellulare
scusami,
e non vi rispondo.
Erminio, no.
Ma perché devi spegnere il cellulare?
No, voi fate i furbetti da un'altra parte.
No, ma
allora,
non è
se io vi dico una cosa, voi la girate da qui.
No, non la stiamo girando.
Allora, o che fate le persone serie o che io vi spengo il cellulare.
No, però scusa Erminio, in questo caso non stiamo cercando di...
voi fate i furbetti.
Ma scusami, però è una contraddizione il fatto che avete organizzato in Trentino i banchetti con la...
Non sono contraddizioni, gli unici fatti in contraddizione sono le vostre due figure.
Vabbè, noi siamo dei
voi pensate a fare i furbi continuamente.
Siamo due
io
coglioni.
Io vi ci mando e chiudo il cellulare.
Cioè, siamo due coglioni, stai dicendo.
No,
siamo...
non ho mai detto che siete due coglioni.
No, ma io ti ho chiesto una cosa. Quando la Lega organizzava i banchetti per la carne d'orso...
Certo, cioè, faceva... E anche quest'anno, se avessimo fatto la festa della Lega... E ci fossero state le persone, c'era il piatto in offerta alla gente, e la gente faceva un'offerta, c'era la carne d'orso.
La carne d'orso.
Perché cosa c'è di differente?
No, guarda che con me sfondi una porta aperta, perché io sono favorevolissimo a questa cosa qua, favorevolissimo.
No, ma io dico,
spiegarmi che differenza che c'è da mangiare un pollo, un maiale, un orso...
Beh, gli animalisti del Trentino sono molto arrabbiati per questa storia di Danica.
Degli animalisti del Trentino, degli animalisti della Lombardia, non me ne frega niente.
Cioè,
perché gli animalisti sono quella parte politica che non hanno il coraggio di dire che odiano l'essere umano e ti dicono invece che amano le bestie. Questi sono soggetti che sono in contraddizione fra loro. Non hanno il coraggio di dire che odiano l'essere umano.
Però io non me lo immagino, non me lo immagino come si taglia la carne d'orso, com'è morbida.
Molto buona, molto morbida.
Molto morbida. Vabbè, Erminio, un abbraccio, a presto.
Ciao.
ciao.
Ciao Obelix, ciao. Roberto dalla provincia di Forlì. Roberto, allora sì, non ho capito.
No, sì, però un posto che mangia la carne dell'orso e lui la vera bestia, allora.
Ma perché non si può mangiare la carne dell'orso? Non ho capito.
No, io sono un vegetariano e animalista. Io organizzerei la caccia a Boso, non la caccia dell'orso.
Ma bella caccia, vuoi ammazzare Boso, che tristezza.
Quindi, come taglio viene anche bene. Allora io dico solo una cosa, tre cose innanzitutto. Primo, la persona che andava a cercare i funghi è un idiota che ha denunciato l'orso, perché se avesse solo cercato i funghi e basta, giusto?
Ma senti? Che vuol dire ha denunciato? È stato mezzo aggredito, mezzo aggredito.
È andato a rompere i coglioni, una mamma orsa che aveva i bambini, i figli, ti rendi conto?
Allora, ma che significa che andare a rompere i coglioni?
Quello è un idiota. Secondo, quello che ha sparato, beh, perdona lui perché non sa quello che fa. Terzo,
ma ha sparato perché doveva sedarlo, non perché doveva ammazzarlo.
Ah, è il veterinario che ha sbagliato la dose, allora i casi sono due.
Cioè l'hanno assassinato.
L'hanno il veterinario, ma deve andare a pulire i cessi, oppure l'ha fatta apposta, allora ha commesso un crimine, e un crimine anche se non previsto dal codice penale, ma dal codice etico.
Vabbè, ho capito. Tale.
Allora, quella persona lì, il cercatore di funghi, è una persona indegna, secondo me, di stare al mondo, va bene?
Va bene.
E te Cruciani, come ti permetti di dire che un uomo è superiore a un animale? Ma chi l'ha detto? Tutti siamo animali, tutti siamo.
Quelli che dicono che gli animali sono sullo stesso piano dell'uomo, o addirittura dicono una cagata pazzesca. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Beh, io direi che se l'arena fosse in onda, l'arena dell'amico Giletti, sì. Beh, l'orsa. Beh, facciamo. Un'oretta sull'orsa la facevamo, Massimo. Che dici? Un'orettina sull'orsa?
Non era male.
Beh, era il top. Era male, Massimo Giletti con noi. Ciao Massimo, come
ciao
stai?
Ciao a tutti, ciao, tutto bene, grazie.
Quando torni, scusami? Ma
28 di settembre.
Così tardi? Ma
molto bene.
Quanto sei?
No, vabbè, abbiamo anticipato pure, mi ero previsto più in là. Ma
sei peggio
anticipato.
Dei magistrati. Cioè che...
45 giorni, no.
Renzi dovrebbe diminuire le ferie a te, no, i magistrati. Che
ma io le diminuirei volentieri, ma non si sa mai perché parto sempre tardi.
Vabbè, senti una cosa, ma oggi il Movimento 5 Stelle fa una polemica pazzesca sullo stipendio di Giannini.
Non solo su di lui, su tutti i collaboratori.
Sì, io voglio dire una cosa.
Quanto è lo stipendio?
Un milione, dice Fico. Un milione in due anni, dice Fico. Sì. Si diceva 900.000, vabbè, 900 milioni uguale. Cioè, uguale, no, perché 100.000 non è uguale.
Più o meno è lì.
Più o meno è lì. Dice, è una cosa pazzesca, nella RAI ci sono 1700 persone, sarebbe stato un problema a costo zero prendendo un interno. Hanno ragione o torto?
Ma è complessa la vicenda, non vuol dire ragione o torto, c'è una ragione, una parte di verità, una parte di torto da tutte le parti. Io sono stato uno dei pochi a dichiarare quanto prendeva in tempi non sospetti, quindi non ho problemi, ma...
Cioè quanto prendi all'anno, scusa?
Io ho un garantito di 333.000 euro all'anno,
sì.
Lordi, poi se riesco a fare certi numeri in più arrivo sui 400.
Cioè quest'anno hai preso 400?
Sì, 412.
400. Ma però sei esterno o sei esterno? Sei diventato...
Sono esterno, sei esterno. Lordi, stiamo parlando di lordo. C'è un lordo. Mercato.
Più o meno prendi come Giannini però.
Sì, ma c'è un discorso un po' diverso, nel senso che secondo me poi ci sono dei parametri, c'è un mercato per noi, siamo...
Sì. In quel caso dici...
Io lo applicherei ai numeri, se fai i numeri hai diritto ad avere dei denari, no? Se non li fai hai un minimo garantito. Ma
cioè garantire
avere...
un milione in due anni secondo te...
sai, Giannini aveva un ruolo importante
a Repubblica, sì.
A Repubblica, quindi...
Non in televisione.
No, che è una cosa diversa, come sappiamo tutti, sì. Però è chiaro che nel momento in cui uno lascia Repubblica, dove probabilmente aveva una cifra molto simile, se non di più magari...
non credo.
Non lo so, comunque è una cifra importante.
Cioè è sbagliato che la RAI, scusa però io so che tu adesso devi andare con i piedi di piombo perché comunque lavori alla RAI, sei troppo democristiano, sei troppo esatto, in questo momento sei troppo democristiano, però vabbè ti capisco.
No, io dico che bisognerebbe ancorarli ai numeri che fai, cioè a priori
qualcuno, uno che non ha mai fatto televisione, bisogna andare col piede di piombo, perché
dunque la Rai doveva ancorare quei soldi di Giannini. Cioè, tu non contesti il fatto che un esterno venga preso con 1700, come fanno i 5 Stelle con 1700 giornalisti della Rai? Questo non lo contesti o sì?
Ma io penso che se devi fare un programma devi prendere una persona forte che abbia una credibilità, e Giannini mi sembra ce l'abbia.
E dunque non è sbagliato di per sé scegliere un esterno?
No, bisogna capire cosa vuol fare la Rai, perché la Rai però deve capire che non è sul singolo che si gioca un certo tipo di credibilità nel futuro anche finanziario, deve capire se vuol produrre programmi interni con 10.000 persone oppure se vuol continuare a comprare prodotti all'esterno. Quella è la vera differenza.
D'accordo, quella è un'altra partita, però
non è sui grandi nomi.
Sì, possibile che su 1700 dipendenti della Rai, anche gente che fa televisione da tanti anni, non ce n'è uno che si poteva prendere a costo zero, per esempio il mio amico Gerardo Greco, per fare un programma.
Scelte, vedi, Gerardo Greco lavora tutti i giorni ad Agora, sono evidentemente delle scelte che poi un direttore, come il direttore generale, fa. Viva Dio, c'è una libertà di scelta, sarà poi l'ascolto a dire se è stata una scelta.
Aspetta, Massimo, scusa un attimo, che qui è una trasmissione aperta, non dico chi è, ma mi stanno chiamando. Sono in diretta alla radio, non dico chi sei ovviamente, sono in diretta alla radio, non sto dicendo chi è, se no si incazza perché non è abituata a queste cose della radio. Sono in diretta alla radio e ci sentiamo quando ho un intervallo o quando finisco. Baci, a dopo.
Mi sembra che siete pazzi entrambi.
Mai andato tu in metropolitana? Tu entri in metropolitana e ti accorgi che non si può amare il prossimo come se stessi, anzi si può disprezzare.
Questa è la meravigliosa spiegazione di Vittorio Feltri alla domanda, una delle nostre assurde domande, perché Feltri in fondo preferisce agli uomini. Però ce n'è stata un'altra di frase che sta facendo discutere moltissimo, succederà un mezzo casino ovviamente, addirittura Feltri ha detto alla fine non so adesso a Napoli se ci possa andare, forse con la barba finta, i baffi eccetera, perché ha detto gli orsi sono meglio degli uomini. Perché?
Sai perché preferisco gli orsi? Perché non vanno in tre orsi su un motorino, io non li ho mai visti, senza assicurazione e senza patente.
Allora, si è arrabbiato Parenzo dicendo che è una frase assurda, fuori luogo, eccetera. Feltri, quello che pensava su Napoli, l'ha detto ieri sera tranquillamente a Matrix, ed è esattamente quello che penso io. Con tutto il rispetto per la famiglia, ovviamente per uno che è morto, ma il problema è che uno non ce va in motorino in tre senza casco e senza patente. Questo è il punto. È l'illegalità di Napoli la prima causa della morte di questo ragazzo. Ce ne vogliamo rendere conto o no?
Non è che due opinioni idiote fanno diventare
un. Massimo, come la pensi su questo, Massimo?
Penso che abbiamo una parte del sud che è perduta, dove se uno legge il libro che ha scritto un boss della Camorra, Marritiello, che è nato e cresciuto nel quartiere Traiano, che è il quartiere dove è avvenuto il fatto in Crescioso, lui racconta che come regalo alla sua fidanzata non aveva fatto un anello o una collana, ma aveva regalato una P38 e questa ragazza era diventata uno dei killer più spietati del rione.
Sì.
O ci mettiamo in testa che le regole vanno rispettate, o è complicato andare avanti.
Cioè, è una cosa razzista dire, come mi hanno accusato in questi giorni, che anche Napoli ha ucciso Davide?
Guarda, la morte di un ragazzo non può avere mai una spiegazione logica.
No, vabbè, certo.
Questa è, perché sennò dobbiamo stare molto attenti, perché poi con le parole inneschiamo proprio in quelle aree delle rivolte che non bisogna stare attenti a soffrire. O in Italia, questo è un paese dove siamo abituati a non rispettare le regole. E quindi la non regola diventa, l'illegalità diventa legge, e questo non è accettabile.
No, appunto, però questa. Diciamo...
Poi, se voi usate delle parole forti per provocare e far scatenare il dibattito, ci può stare, non le condivido, nel senso che. Però c'è una parte di Napoli che si deve salvare da se stessa, questo è innegabile.
Io sono convinto che alcune zone d'Italia siano irrecuperabili, se non attraverso così, forse nelle prossime 5, 6, 7, 8, 9 generazioni. Non so.
Sì, ma se non si riparte da basso, dalla scuola, dalla cultura della legalità, questo è il problema.
Senti una cosa, ma adesso ti farò la sola domanda che per forza ti devo fare. Ti ha dato fastidio la scenetta tra la Gruber e Alessandra Moretti l'altro giorno?
Ma io mi chiamo Marco Giletti, quindi non so. Travaglio, Marco, Massimo, Travaglio. Mi ricordo,
no,
Giletti,
la domanda, Travaglio. Cioè ti aspettavi che la Gruber chiedesse a...
Ma la Gruber, ho visto che anche con la Boschi, no, il giorno dopo ha messo questa gigantografia del bikini.
Sì, ha preso una vera di questo, ha capito che si fa notizia anche su questo.
La Gruber è come te, siamo degli animali un po', no?
Certo.
Questo sistema ci sta.
Cui sei fidanzato?
Come?
Per cui sei fidanzato?
Ho detto che mi chiamo Marco Travaglio, Giletti, non mi ricordo più.
Dai, sei fidanzato, è una cosa bella essere fidanzati. Parenzo è contento, per esempio, se Massimo Giletti si fidanza. Lui è innamorato. Cioè, sarebbe
Parenzo è molto innamorato della
Parenzo
sua...
è molto
l'ho
è,
vista,
è molto è molto innamorato, è appena da un anno ha fatto un bambino, per cui
ho visto anche la fidanzata,
è innamoratissimo, ma d'altra parte come te, dillo Massimo Giletti, sono innamorato.
Vabbè, adesso non è un caso di
no, dire, come non è un caso, è un caso. Scusa,
ma neanche sotto estorsione, no,
nemmeno sotto tortura, dici.
Neanche
te.
Sotto tortura troverai questa parola di cui è difficile per me fare uso.
Appunto, ma questo siamo
in pubblico. Siamo, cosa, pubblico
caso, in pubblico, dici.
In pubblico.
Beh, sì, però diciamo,
non girarci intorno, perché sennò sai la risposta mia è che non parlo del privato e quindi lo sai.
Beh sì, non parli del privato,
no, posso
però...
dire solo questo.
Posso dire
che da Veneto sono felice che Giletti ne apprezzi le beltade.
Vabbè, questa è veramente una banalità, è veramente una stronzata. Voglio dirti, posso dire la verità, che stai dicendo una serie
da
di
cose. Ha messo la Moretti come una villa palladiana, diciamo.
esatto. Allora, io
però perché non hai detto Alessandra, scusa,
che tra poco ti passo?
Sì.
Severini, che è qui con me, ci rivelerà chi sarà il prossimo direttore del Corriere della Sera.
Finalmente.
Intanto la situazione è straordinaria, perché sono qui a Camogli,
sì,
dove c'è il Festival della Comunicazione, c'è un tramonto pazzesco.
Sì, dillo a quelli che stanno lavorando all'ascolto della Zanzara, lavorando con i camion, nei taxi. Tu sei a Camogli a prendere un cocktail insieme a Severnina,
no,
intellettuale,
no,
eccetera, davanti a un panorama pazzesco. E io pago.
Tu paghi,
io pago, certo.
Paga il signor Squinzi, ma qui comunque il signor Squinzi, questo soggiorno,
no, dillo,
non lo paga.
Allora, signor Squinzi, volevo dirle in diretta che lei sta pagando un signore, anche diciamo in maniera abbastanza profumata, sta pagando un signore che sta passando una giornata di totale relax il giorno di venerdì.
No,
sì, lo voglio dire a Squinzi, non diciamolo chiaramente. Scusa Massimo, diciamolo chiaramente. Signor Squinzi, scusi, lei che è per la produttività, per le cose
lavoro.
Così. Lei sta pagando, ma quale lavoro? Lei sta pagando un signore, si chiama David Parenzo, andiamo a controllare i contratti, il quale è a Camogli, così oggi c'è un tramonto bellissimo e sono in una stanza favolosa di albergo, oggi mi ha chiamato, qua c'è un albergo, capito signor Squinzi, vogliamo fare qualche cosa, vogliamo intervenire in maniera drastica. Giletti, lei è fidanzato?
Ma Squinzi, con i soldi che si fa con la vendita di Zaza alla Juve, voglio dire, può pagare anche altro che Camogli.
No, ma che c'entra Zaza alla Juve? Adesso la Juve credo che Zaza sia quasi al 100%, non al 50%.
No, arriva, ma dico, con i soldi che incasserà può pagare anche sicuramente il soggiorno, oltre che a Camogli, anche in qualche
adesso faccio la Gruber, è vero amore?
La Gruber?
No, io faccio la Gruber. È vero amore con Alessandra Moretti?
No, dico con la Gruber.
No, con la Gruber. Con la Gruber,
allora,
no,
lei,
per carità.
Lei,
ti piacciono le milfa adesso?
No, io sono molto... Sul privato, non apro il lucchetto, se è un lucchetto.
Vabbè, ma scusa, ma quando uno dice se è fidanzato sì o no, uno deve rispondere sì o no. Questo sì,
no,
uno...
Ma perché deve rispondere?
Beh, uno si dà un bacio fotografato, non è che vi siete nascosti, uno può dire sì, sono fidanzato, abbiamo una storia.
Ma perché uno deve raccontare...
Se si fa fotografare, uno deve raccontare.
Ma non è che si fa fotografare.
Vabbè, Massimo.
Dai, ci hai provato, va bene, dai.
T'abbraccio, dai. Ciao.
Siamo a Camogli anche noi,
Ciao, ti abbraccio. Ciao. Veramente hai Beppe Severgnini che tanti anni fa parlava
sì,
seriamente da questi microfoni che sono diventati
sì,
qualcosa di leggermente diverso.
Ma adesso vedrai, lo riconoscerai dalla voce.
Ma veramente stai dicendo?
A fianco a me c'è il signor Beppe Severgnini, autorevole firma del Corriere della Sera. Tropasso, vediamo se lo riconosci dalla voce. Non è che
vediamo se è lui, perché secondo me ti sei inventato il solito scherzo. Beppe?
No, ma...
il tramonto è pazzesco, veramente, e noi non è lui, Parenzo non è né dentro, è fuori su una terrazza, sembra un film, giuro. E lui ha la camicia bianca, prima l'aveva blu alle 5 perché l'ho visto, sì. Adesso ha la camicia bianca come Renzi, di lino, è appoggiato alla balaustra e c'è un tramonto bellissimo, c'è il profilo delle montagne, il profilo di Camoglia e il profilo di Parenzo.
Squinzi,
ti devo dire.
Squinzi, vogliamo intervenire? Vogliamo intervenire su questa cosa? Cioè, si è cambiato la camicia, è andato in albergo, giornata lavorativa, la vogliamo cancellare questa giornata lavorativa, caro Squinzi? Dal tuo contratto di Parenzo, testimonianza di Severgnini, se hai bisogno in tribunale di qualche testimonianza, di una giornata di totale relax passata da David Parenzo,
lavorare,
e io pago.
Sta facendo un sacco di cose.
Ma che lavorare,
io.
Dai, Beppe, su, dai. Senti, ma tu.
Anzi, in questo momento, visto che siamo qua in Liguria, nei golfi, sembra Byron.
Giuro,
c'ha un atteggiamento quando vi ascolta la radio, immaginarlo che sembra in questo momento, io sto vedendo, non si può, in radio non si vede,
sì.
Ma posso mandarci una foto, sembra Parenzo, sembra Byron, ha anche un atteggiamento molto pensoso.
Senti, ma Parenzo mi ha detto che tu ci vuoi rivelare chi sarà il prossimo direttore del Corriere della Sera, ma è vera questa cosa qua che tu lo sai?
Lo faccio volentierissimo, il prossimo direttore del Corriere della Sera sarà...
Chi sarà? Pronto? Ma siete morti tutti
e
due?
È chiaro, mi sembrava evidente.
Cioè, chi è? Sei tu?
No, ho detto, il prossimo direttore del Corriere della Sera, ma è una cosa abbastanza evidente, sarà...
Muto.
Secondo me è una roba che capiscono tutti.
Sì, capiscono tutti. Sarà... Silenzio.
No, dai, stavo
No, l'ho capita come
ma
cosa.
Ma perché siamo
con
qui,
ritardo.
Siamo qui... Senti, no, è che avere di fianco lui, capisci, è un pessimo, una pessima influenza su di me.
Lo so,
bisogna
lo
giocare
so.
Col muto del telefonino, tutto qua.
Lo so, il muto del telefonino, perché non ti... Ma tu preferiresti, ecco, adesso ti voglio mettere in difficoltà, ma non ci riuscirò. Ma tu preferiresti, Cazzullo, Calabresi oppure un esterno? Calabresi è un esterno in realtà, però insomma...
Allora...
Severgnini è un'ipotesi impossibile.
A Camogli no.
Tu non lo faresti mai.
No, ma l'ho già risposto. Questo è come il papato laico del giornalismo. Se uno dei colleghi te lo chiedono, non lo fa. Ma non me lo chiedono, non sono adatto, non lo farò. Invece i nomi che mi hai fatto sono dei bravi colleghi. Però voglio andare un passo oltre. Ti dico che sarebbe una... Io lo dico senza nessun imbarazzo, quei due vanno benissimo, sono tutte persone con cui si lavora bene, poi alla fine nei giornali conta quello che sai fare o non sai fare,
certo,
arriva un nuovo direttore,
cioè.
Però ti faccio un nome, sai chi sarebbe? Bravissimo, Barb Stefanelli, è il nostro vice direttore, a fare una grande...
Ma la conosco benissimo, la conosco benissimo.
So però magari i nostri ascoltatori...
Barbara Stefanelli è una donna che lavora come un mulo pazzesco fino alle 2 di notte.
Barbara è una donna fantastica e noi le faremmo i corazzieri intorno, saremmo felici di averla, io e come tanti altri. Poi arrivano i nomi che mi hai detto, un altro, io credo che il Corriere sia un po'... L'importante è che sia proprio bravo, la persona che arriva deve essere brava.
Beh, però qui, Parenzo, c'è un che non mi sta ascoltando, credo perché ti ha passato il telefono, è una specie di investitura, cioè una firma come te, eccetera, dice, beh, io preferirei che fosse una persona interna, molto brava, anche meno, non particolarmente visibile, hai detto, però chi se ne frega, cioè una che sta dentro, cioè. Senti, ma tu che sei un...
Allora,
anti...
Calabresi è esterno, ma è bravo, Cazzullo è interno, ma è bravo. Altri nomi ti posso fare che sono bravi, non ti faccio perché so in che programma, non ti posso dire... Altri 3 o 4 nomi che sono girati, che mi viene, è troppo alto per buttarsi nel Mar Ligure, però mi preoccuperei molto. Ecco,
dimmi una persona veramente di cui ti preoccuperesti,
neanche,
non ci pensi neanche. Senti, tra Marchionne e Montezemolo con chi stai? Perché adesso lasciamo perdere le cose così, ma avrai più simpatia per quello che è stato detto, per l'uno o per l'altro?
Ma mi sembra che un avvicendamento ragionevole, la gente, ecco, fossi stato a Montezemolo non avrei aspettato di sentirmelo dire. Questo vale per i conduttori dei programmi radiofonici, per i giornalisti, per i direttori, per chiunque. Bisogna sempre capire un attimo prima di, cioè non bisogna lasciarsi accompagnare alla porta, bisogna dire 10 minuti prima.
Però vai a sapere, cioè vai a capire qual è il momento giusto. Lui dice che aveva tutti i segnali per capire che era il momento giusto.
Beh, comunque, io e te non lo sappiamo di sicuro, no, queste cose, però se uno lavora in quel mondo, detto questo, mi sembra una cosa abbastanza
naturale,
ragionevole. Uno ha fatto lungo tanti anni.
E insomma, tutti i soldi di buonuscite, tutto, è tutto normale secondo te, oppure c'è un'esagerazione? Sono tutte cose.
Ah, ve li avessi io, non dubito che quando lascerò il Corriere avrò questo. Mettiamola così, sono società private, quindi fanno quel che vogliono.
A me mi ha fatto impazzire una frase che di Marchionne, quando ha detto: beh, non possiamo arrivare ai quattordicesimi, settimi, questa è una cosa insopportabile. Questo l'ho trovato una cosa meravigliosa, perché è proprio.
Anche se è italiano di origine, lui è americano di cultura e di formazione, quindi per gli americani non è che fanno la gara in Formula 1 per arrivare. La Ferrari, ho vissuto in America e ti assicuro che è una cosa per cui è un danno vero, cioè se tu continui ad arrivare decimo arriva l'anno in cui non dicono è la macchina vincente.
C'è un danno vero commercialmente, certo, dal punto di vista commerciale.
Lui non è che le faceva una questione, capisci,
personale,
faceva quattro conti.
Grazie, ciao Beppe.
Ti saluto, allora. Cosa faccio? Te lo mando a casa o lo lasciamo
chiamo uno sguattero un tirapiedi di squinzio, lo faccio bastonare. Ciao.
Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire.
La Zanzara. Darling, you got to let me know.
Should I stay or should I go? Filippo Facci, muoiono più uomini per anestesia che animali. E ha ragione lui, ha ragione lui.
Cercano di narcotizzarle, ha torto ragione, le orse, gli orsi, i lupi e altre bestie. Centinaia di volte l'anno. È andata male una volta, va male più spesso con gli esseri umani quando gli fanno l'anestesia. Allora. One day is fine and next is black. So if you want me off your back.
Tipi da Zanzara.
Antonio da Caserta.
Ciao Cruciani, buonasera.
Dimmi Antonio.
Senti, io ti volevo fare un invito, ti volevo invitare a casa mia.
E perché dovrei venire a casa tua, caro?
No, giusto per guardarti in faccia e poterti sputare direttamente in faccia.
Sì. No, dimmi, perché mi dovresti sputare in faccia? Dimmi perché mi devi sputare in faccia.
Sono le tue prese di posizione, la tua arroganza, il tuo modo di dire le cose.
No, ma quello
perché
che
il carabiniere è una vittima come una vittima il ragazzo. Io non
e
io
perché
non
mi vuoi sputare in faccia? Perché mi vuoi sputare in
ma
faccia?
Questo modo tuo di essere, di esporre le cose.
Ah, non ti piace il modo di essere.
I sentimenti delle persone. Io non ti augurerò mai che tua figlia faccia la stessa fine, perché io sono un padre. Sì. E non mi permettere mai. Ma però vuoi che tu provassi il dolore di un genitore.
Che c'entra questo? Perché io me la sono presa con i genitori. Me la sono presa con i genitori, ho detto.
Tu hai voglia di. Sei stato capace di pontificare su tutto e su tutti.
Ma che c'entra questo?
Non hai bisogno della polizia.
A casa tua, ma chi ci viene a casa tua?
E vedrai le cose. Non
ma chi viene a casa tua? Che sei la dimostrazione, quello che hai detto, sei la dimostrazione di quello che può succedere. La dimostrazione di quello che può succedere, capito? Quello che dici. Antonio, quello che stai.
Quello che.
Ecco, lo vedi?
Ti accompagno io.
Sì, vienimi a prendere qui, che ho il tuo telefono che comunico alla polizia. Non ti preoccupare.
Sei bravo in radio, sai perché? Perché non ti si vede in faccia quando fai schifo.
Vede, sei bello tu. Invece sei bello tu. Ma che c'entra
merda.
Questo? Ma
sei
che c'entra? Ma che c'entra, cretino?
Con le donne, ma che c'entra? Tu
vabbè, ma sei.
Comprare un
stai derapando, vai. Stai derapando, vai. Stai derapando, vai.
Sei proprio un cretino.
Stai derapando, stai derapando.
Il numero ti vengo a prendere e ti accompagno.
Ma dove vieni a prendere? Ma chi ti vuole? Ma chi te conosce? Ma che vuoi?
Come? Come? Ma se tu sei una prostituta come quelle che ti piacciono a te, alla fine ognuno vende quello che può. E sì, tu vendi le cazzate che tutte le sere ci
tu che vendi? Tu che vendi?
Io non sono cazzi tuoi, non te lo
che
devo
vendi?
Dire.
Che fai di mestiere? No, che fai di mestiere?
Dire. Sono cose che tu non puoi comprare.
Ah, che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Ma che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Ah, non sono cazzi miei, no,
Che fai di mestiere?
Sei un benestante. Che mestiere fai?
Perciò le sere mi sento tutte le tue cazzate, mi metto sul divano e ti ascolto.
Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio forte.
A te no, ciao,
ti abbraccio, deficiente, ciao.
Tipi da zanzara.
Enrico da Napoli, buonasera. Enrico, non ti sento, parla meglio. Enrico?
Buonasera, Cusani.
Dimmi, dai.
Salve, senta, innanzitutto volevo iniziare insomma con il mio cordoglio per quanto riguarda la famiglia del ragazzo.
Vabbè, vediamo sto cordoglio.
Vorrei,
dai, poi...
vorrei farti una domanda: ma come mai ogni volta che c'è da sputare veleno su Napoli tu porti la bandiera?
Eccone un altro, va, eccone un altro.
Sì, ma è così.
Eccone un altro, ecco un altro campione, ecco un altro campione delle cazzate, dai.
Il campione sei tu.
Ecco un altro campione delle cazzate, dai. Ecco un altro campione. Vabbè, partiamo avanti. Parte il festival. Ta 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 ra ta ra ta 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 ra, vai.
No, sentimi, io ti voglio.
Vai, parti con la tarantella, dai, Enrico.
A Napoli ogni volta che c'è un omicidio si parla di Camorra. Vabbè,
ma che c'entra? Ma in questo caso proprio non si è parlato di Camorra, si è parlato di gente che era in tre sul motorino, senza casco, senza assicurazione, con gente con precedenti penali sopra quel motorino, gente che scappava, posti di blocco non rispettati.
È giustificato il fatto che bisogna ammazzare un ragazzo.
Vedremo quello che è successo. Vedremo quello che è successo. Vedremo quello che è successo. Vedremo.
Se non mi fai mettere la scopa, scusa, voglio dire, te la canti e te la suoni da solo. Forse c'è paura di sentire la verità.
Enrico, io non so in che zona sei, forse sei a, non so, a, sul Vesuvio, ma non si sente male. Cioè...
Sì, sarò sul Vesuvio. Comunque ti voglio fammi dire una cosa, poi dopo.
Fammi dire una cosa, avanti, di una cosa.
Ogni volta che si parla di Napoli, parla di Camorra. Quando succede, lo sai, il giorno dopo c'è stato praticamente un fermo a Bologna, un ragazzo di 13 anni,
sì,
e non se ne è parlato proprio, non si è fermato all'altro, non è stato sparato.
Sì, intanto era uno,
proprio.
intanto era uno.
Primo.
Va bene, Enrico.
Non si parla dello scandalo del Mose nel Veneto. Non si parla dello
Ma che dici, stupidaggini? Sempre da Napoli, Diego, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, io volevo dare un dato di cronaca per capire un po' meglio quali sono i paradossi e le contraddizioni.
Ma Parenzo c'è o no? È tornato Parenzo, sì.
Certo che ci sono. Stavo dicendo poi ti dirò una notizia che mi ha reso più felice nella giornata, ma te lo dico dopo.
Sì, dimmi.
Molto bella. Quello che tu perdi di vista è il fatto che oggi l'unica cosa di cui si deve discutere è perché quel ragazzo è morto e accertare il perché. Tutto il resto, i tre in motorino, l'assicurazione,
ragazzi, mamma mia, il festival, ma dove sei al festival di che cosa te, che cos'è questo questa sera dovresti essere invitato d'onore al festival della banalità.
Sì.
Diego da Napoli, fammi sentire Diego, che forse ha qualcosa da dire più originale di te. Diego, dimmi.
Sì, ma volevo soltanto dare questo
bisogna accertare perché gli hanno sparato. Beh, certo, quello che stanno facendo in questo momento
l'unica
tutti.
L'unica cosa non è la discussione
invece
c'entra niente.
No, non c'entra niente, certo. È arrivato il fenomeno.
Pulisciti le orecchie col cotton fioc.
Sì,
ascolta
Diego,
quello che dico ancora
peggio. No, ma l'hai già detto, Diego.
No, non c'entra nulla.
E cosa c'entra allora? Cosa c'entra?
L'assicurazione.
Non c'entra niente, no.
Di questa roba. Oggi non c'entra niente.
Oggi non c'entra niente, che c'entra?
C'è un ragazzo di 17 anni che è spalmato sull'asfalto.
Bene, okay.
È morto perché un pezzo dello Stato gli ha sparato davanti.
Sì, un pezzo dello Stato gli ha sparato. Attenti, già hai messo un verdetto perché non è vero, non hai accertato che gli ha sparato. Lui dice che è stato un incidente, dunque non gli ha sparato volontariamente. Lui dice questo, poi magari scopriremo altro. No, ma già hai messo una sentenza.
Tu
devi tenere presente che oggi quel cadavere è stato seppellito.
Vabbè, ma adesso parte la poesia, avanti. No, ecco la poesia.
No, perché continui a giocare, tu e Vittorio Feltri, dall'inizio, a giocare sul fatto del train motorino.
Ma certo, train motorino, senza assicurazione, senza tutto.
Come fosse la grande inchiesta che lui ha fatto, no? La grande affermazione. Non si gira in train motorino.
No, non
ma
è questo il punto.
Amico mio, ma che bella scoperta che abbiamo fatto.
Beh, no, ma non è così scontato. Non è così scontato.
Ma non è questo, hai capito? Ma dal grande che non sei altro.
Ma ti pare normale? Ma ti pare
altro?
Ti pare normale? E qual è? Qual è il tema?
17 anni che è. Che adesso è sotto terra,
sì?
Perché
ma questo era il tema pure quando è morto, però non è il tema di oggi.
Questa è l'unica questione.
Vabbè, Diego, dimmi, ha detto una banalità. Pensavo che dicesse cose di genere, una banalità totale. Diego, dimmi.
L'unica.
Volevo dire soltanto questo. Come elemento di riflessione su come è difficile Napoli, come è difficile stare a Napoli.
Sì.
Allora, sapete che in alcune zone della città, in alcuni quartieri della città, tra i quali Rione Traiano, ma penso anche a Vele Secondigliano, anche in alcuni quartieri spagnoli, gli agenti di pubblica sicurezza, in modo particolare quelli che vengono chiamati falchi, che sono gli agenti di pubblica sicurezza appunto che viaggiano a bordo di motociclette di grossa cilindrata armati per controllare il territorio e per fare il loro sacrosanto mestiere, vogliono che venga utilizzato il casco, cioè non vogliono che venga utilizzato il casco. Perché? Perché il casco impedisce loro naturalmente di guardare chi è alla guida e chi è sulle motociclette.
Cioè la polizia e le forze dell'ordine, lei dice, non vogliono che venga utilizzato
qualche poliziotto, ma io lo dico, attenzione, come circostanza aggravante per questa città così difficile.
No, ho capito.
Ecco, le forze dell'ordine, magari invito qualcuno,
cioè preferiscono che la gente vada senza casco.
È proprio così, tant'è che ai posti di blocco in quei rioni, ecco, non in tutta Napoli, ma in quei rioni, ai posti di blocco non si è mai vista una multa per il mancato utilizzo del casco, mai, perché loro preferiscono che a bordo delle motociclette le persone viaggino a volto scoperto, altrimenti non possono guardarle in faccia, non possono vedere.
Ho capito benissimo, grazie. Stefano da Trento.
Ah, ciao Cruciani.
Ciao, dimmi.
Volevo cambiare un attimo l'argomento, parlare un attimo dell'orso.
Vai, dimmi.
Io praticamente una sera esco da una curva di notte, tranquillo, sereno come una Pasqua, tac, vedo sta palla nera che attraversa la strada, la prendo dentro secca, diretta, no?
Che ti sei fatto tu?
No, non gli ho fatto niente all'orso. L'orso.
E tu che ti sei fatto?
Ah, io non mi sono fatto niente, la macchina distrutta, mi hanno dato l'80% di danni, capito, della macchina.
Perché ci stai raccontando questo? Per dire che gli orsi?
No, per dire che l'orso, oltre a avermi fatto la macchina, che mi ha un attimo rotto il cazzo la cosa, ha anche sbranato capre, pecore, galline, quindi cioè, gli animalisti che imprecano, che invocano.
Ho capito. Non devono rompere i coglioni, dici tu.
L'orso, cazzo, ha fatto danni a destra e a manca.
Ma è un orso, non è un intellettuale, è un orso, non è un cattedratico della Bocconi, hai capito? È un orso, cosa deve fare l'orso?
Un orso, Parenzo, capito, ha sbranato comunque altri animali.
Ma ho capito, ma non è un professore di biologia. Ma io non lo so, ma uno che telefoni, sai cosa mi ha fatto l'orso? Ero in montagna e mi ha
distrutto
la
macchina. E dice, che cazzo, sono incazzato.
Ma
perché
ne sa l'orso della macchina fottuta di questo signore? Non è un professore di semiotica,
ma che
è
c'entra?
Un orso.
E dunque?
Ma essere veramente degli stupidi, secondo me, per telefonare.
Ma questo sta dicendo che gli orsi, quando non vengono controllati, possono provocare dei danni, sta dicendo questo?
Ma questo è evidente.
In altri paesi esiste la distruzione dell'orso, l'abbattimento dell'orso, l'abbattimento degli animali quando cominciano a diventare pericolosi, chiaro? Chiaro?
Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra?
Animalisti?
Dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.
Allora, mi arrivano due messaggi, caro Davide, te li leggo rapidamente. Uno, un mio amico sul telefonino. Allora, aspetta un attimo, Renato, un mio amico. Ma ti pagano un'indennità di servizio per tenere Parenzo in trasmissione?
Sì, questo è buono.
Questo è buono, un'indennità di
servizio. Ma anche il nome, chi è?
No. Dico, si chiama Renato, punto. Ma non dico.
Ma lo conosco?
No, non lo conosci.
Renato.
Ma ti pagano un'indennità di servizio per tenere Parenzo in trasmissione, ma soprattutto per le cazzate e le banalità che stai dicendo questa sera. Un altro su Twitter,
cazzate,
invece. Aspetta,
cazzate,
no, cazzate
no.
Forse no, ma banalità che è uguale, forse peggio. Se Parenzo continua così, giuro che mi sento Vittorio Zucconi in podcast, giuro. Sì, che è una cosa battuta, che è una cosa gravissima, gravissima.
Questa è una battuta carina.
Ma tutte e due sono ottime. Amico mio, sveglia da su,
non
è
che poi... lo pagate voi.
Ma sì, lo paghiamo, ma io vorrei pagarlo anche di più. Però stasera siamo alla banalità più totale.
No, però dai, davvero su. Ma sai che è sconcertante, perché più ci ripenso, perché invece ricevo messaggi contrari. Ma è sconcertante quello che avete detto sui tre orsi in motorino, cioè.
Ma l'ha detto
anche,
Feltri, non è che l'ho detto io, l'ha detto Feltri.
A sghignazzare, a fare, cioè nel giorno in cui quello.
Ma quello
è
non me ne fotte
stato...
nulla, non ci sono giorni di vento, non è che non me ne fotte nulla del funerale. Non me ne fotte nulla di considerare,
diciamo,
che c'è il funerale.
No,
c'è
no,
il funerale,
no,
vabbè, d'accordo. Uno è morto, no. C'è il funerale, certo.
Ci sono
che per forza,
quelle
no.
Che tu dirai adesso, banalità, dei riti civili, dei momenti.
Va bene, ma va benissimo. Ma
in
come...
cui certe cose saranno anche banali.
Se dovessimo
questo,
fermarci,
però...
se non dovessimo parlare quando c'è un funerale, non dovremmo parlare mai. Mai.
No, ma non è un funerale qualunque. C'è attorno a questa cosa
però
l'emotività
aspetta.
Di una città. Ma è questo. Ma io
veramente... L'emotività di una città, no! No, questo non lo dovevi dire! L'emotività di una città non lo dovevi dire! No, questo no, questa sera potevo sopportare l'emotività di una città. Non è vero, tra l'altro, non è
mi
vero.
Mi hai chiamato. Che è successo?
Che è
no,
successo?
Non lo so, io stavo ascoltando Radio Capital adesso. Zuccone è molto più divertente.
Dai, su, si arriva
no,
a questo
potevi,
punto.
Potresti fare proprio un'agenzia per
dai,
l'emotività
su.
Della città. L'emotività della città, è vero? Quanto mi piacerebbe vedervi, io guarda, vi seguirei. Adesso voglio
cioè, tu sei veramente un cretino, perché
no,
ti dico
l'emotività
della città
no,
non
no,
c'entra
adesso,
nulla. Non c'entra
io?
Niente. Perché
sai
le manifestazioni le vorrei contro la camorra!
Adesso io va bene, bravo, sì, giusto, giusto. Adesso io parlo con Bracchino e con Telese. In quest'ordine e voglio organizzare un tour tuo e di Feltri a Napoli. Senza la polizia, voglio seguirvi per un giorno a Napoli.
Ma io col cazzo, te lo dico subito, col cazzo. Feltri, negli Stati Uniti non puoi ignorare un alt. Ragazzi, è la verità. Ma bisogna dire le cose come stanno. Non bisogna tacere queste cose qua, è la verità.
Guarda, non me ne fotte niente. Io penso che chi... commette dei reati, chi comunque si comporta in modo illegale deve essere consapevole che va incontro a dei rischi. Non credo che negli Stati Uniti, se tre pistola che viaggiano su un motorino non si fermano all'alt, possano passarsela liscia. Non capisco perché invece a Napoli si debba parlare di camorra, si debba fare un'indagine sociologica.
Mi voglio inchinare di fronte a questa cosa, inchinare. Dalla sua meravigliosa casa di Roma, alle 20:40, in collegamento, Marina Ripa di Meana, buonasera.
Buonasera, buonasera, sono d'accordo con Feltri naturalmente, sempre, Feltri non le sbaglia una.
Dai, su, ma come si fa, Marina?
No, cara mia, è esagerata questa cosa, siamo tutti, c'è un grande pietas per il povero ragazzo, però insomma, purtroppo c'è anche da dire che, insomma, vabbè, la penso come lui.
Sì, ecco. Ma voglio dire, in altre città, diciamo,
un'altra.
Diciamola
ecco
tutti. In altre città non è che si va in tre in motorino senza
vabbè,
casco.
Che banalità.
Ma no, ma le tue sono banalità, non le mie. Le tue sono banalità, le mie che sono cose scomode.
E l'altra ricca che mostrava la pelliccia. Ma mi avete rotto i coglioni, tutte e due, guarda, basta stasera. Tu e l'altra signora.
Ma non ha detto
che...
niente fino adesso.
Io ricca non sono mai stata, forse ho mostrato pelliccia, ma tutto sono tranne che ricca.
Che mostrava comunque... l'unica pelliccia che hai indosso. Su, basta, mi avete
vabbè, ho mostrato
tutto,
una pelliccia, ma non sono ricca, voglio semplicemente ribadire.
Quanti,
comunque sono d'accordo con Feltri, ognuno ha le proprie idee, io sono d'accordo che non c'è da fare questa tragedia, purtroppo uno si difende, purtroppo ci scappa, poi ci può scappare anche.
Ma chi si è difeso? Da cosa? Ma di che cosa parli?
Ma può succedere purtroppo, un colpo può se ti entra un ladro in casa, tu non spari a una persona.
Ma di che parli?
Parli di questo.
Ha ragione lei.
Non sai neanche che cosa cazzo è successo. Ma di che cosa parli?
Ma di che parlo di questo? Sto dicendo semplicemente.
Stai dicendo delle follie.
Ma non è vero, ha ragione lei.
Dopo esserti fatto un massaggio, la pedicure, la cazzicure, ti metti qui.
Ma senza le tue cazzicure, perché tu non li fai massaggi per i piedi? Queste imbecillate, sei capace solo tu di dirle? Sei un povero imbecille, una capra, c'è proprio il caso di dirlo certe volte. Sgarbi, io non sono mai d'accordo con Sgarbi, ma tu sei una vera capra.
Ti sei già messa lo smalto sulle unghie, il coaffore è venuto.
Ma che cosa stai dicendo? Ma che
mamma
dici?
Mia.
Lo smalto che c'entra? Tu sei incapace di intendere e di volere, sei una persona incapace di intendere e di volere. Dici delle banalità che solo un cretino come te, sei un povero ebete.
Dal parrucchiere, dici dal coaffore, ma uno si deve fermare all'alto, se uno ti entra
ha
in
ragione
casa,
lei, ha ragione.
Stai zitto tu, è una questione.
Ha ragione, stai dicendo delle banalità sconcertanti.
Stai dicendo delle banalità, se a me entra in caso un ladro, io mi difendo e purtroppo mi auspicherei che sparerei ai piedi, però ci può partire un colpo, in questo caso questo è successo. Ho molta pietas per quel povero ragazzo, però anche può succedere, chi fa quel mestiere spara.
Cioè se l'è cercata, dici tu un po'.
No, non è che se l'è cercata, può succedere, è una cosa accidentale, gravissima, tristissima che ci sia scappato e morto, ma chi quant'anto male la gatta all'arda che ci lascia lo zampino, lui ci ha lasciato lo zampino, è un ragazzo che sappiamo, poverino, c'è tutta la pietà per lui, per la famiglia, per tutto, ma insomma non faceva il cascherino, in chiesa,
mamma mia,
non faceva il cascherino in chiesa alle 2 di notte a Napoli a 16 anni. Non è che in altri posti, no, non è normale girare col motorino in tre senza casco, senza assicurazione, latitanti, cose pregiudicate,
ragazzi,
e quant'altro.
Siamo tristissimi per la famiglia, per lui, un ragazzo di 16 anni che muore, è una tragedia, però è anche una tragedia accusare una persona così, che capisci, è una grandissima tragedia. In Italia si fa di tutto una tragedia. Adesso questo poveretto che mi fai finire,
falla finire un attimo, falla finire.
Facendo queste riflessioni mentre eri dal parrucchiere, hai letto due notizie sul giornale senza sapere quello che è successo.
Ma che cazzo ne sai tu di dov'è? Ho dei problemi che ho io in casa, ho delle tragedie che vivo, io ho le problemi di tutti gli esseri umani, tu te ne sai, povero scemo, povero fazioso imbecille.
A farsi la pedicure, dici, ma ho letto sul giornale.
Ma che ne sai, dei problemi delle famiglie, delle persone, degli esseri tu sei un essere non pensante,
ci vuole rispetto.
Ma non ha detto niente di rispettoso.
Ci vuole rispetto, allora cerca di avere rispetto, non dire delle cose fazioso.
Sul giornale, guarda, è lo smalto rosso, ho letto la ricostruzione sul giornale, se uno mi entra in casa,
povero scemo,
è malato,
le cose faziose, vedi la faziosità che cosa porta.
Scusami Maria,
scusate,
ma mi hanno detto che vai sempre a chiedere, stai cercando di chiedere udienza al Papa per che cosa, scusa, vai sempre
anche
a piazza
sto cercando di chiedere udienza al Papa perché questi marò rientrino e restino in Italia e non vengono rimandati. Adesso lui viene rimandato in Italia per 4 mesi, speriamo che non ci sia qualche altro imbecille che dopo 4 mesi realmente lo rimandi,
no,
vero?
È accordo scritto, pare, accordo scritto. Ma che c'entra il Papa, scusa, perché tu vai ogni giorno a Piazza San Pietro?
Io vado ogni giorno a Piazza San Pietro, sì, oggi non ci sono andata, però forse ci tornerò.
Sì, perché c'era da fare la ginnastica oggi, vabbè, dai, basta, dai, arrivederci. Ma avete stufato oggi.
Che c'entra la ginnastica, scusa?
Mi avete stufato tutti quanti.
Ma perché non può andare dal Papa a chiedere udienza per i marò?
Ma cosa gliene frega al Papa di quello che fa la signora Ripa di Meana? E soprattutto i marò rischiano molto di più se se ne occupa la marina Ripa di Meana, hai capito? Hai capito o no?
Ma cosa rischiano? Scusa, non ho capito.
Ma rischiano perché dico i marò già hanno tanti casini. Il governo indiano lì, cos'è che dice il governo indiano? Perché il governo indiano dice
ma chi è questo povero imbecille che parla? Mi ho capito.
Signora Ripa
Parezzo.
Signore, io non ho capito chi è questo imbecille che parla. Parenzo. Ecco, ma Paolo è un povero imbecille, ma sempre così. Che ti hai mangiato stasera? Non so se proprio...
Scusa, ma dal Papa che succede, Parenzo?
Vuoi che succeda? Che c'è la signora che è lì nella piazza, a un certo punto arriverà un monsignore che gli dice: Papa Francesco, guarda, c'è la signora lì. Cos'è successo lì? Non so, ci vorrebbe Mercuri per capire,
no? Che cosa vuoi sapere te? Comunque è un'iniziativa nobile, mi sembra. Che
l'iniziativa di che cosa? Di chi? Ma anche i piccioni se ne sono accorti. Neanche i piccioni che sbarazzano lì.
Tu a comprare i pomodori, certo, questa è la tua, tua vita. Vai al mercato a comprare i pomodori, caro. Vai al mercato a comprare i pomodori, che più là non vai. Un essere impensante come te.
E alla domanda di Cruciani, perché oggi non era dal Papa? No, ma oggi c'era la yoga. Come lo yoga c'era oggi?
Fermi, che ho intercettato.
Ma che ne sai della vita delle persone? Perché devi parlare?
Ho intercettato il Papa. Ho intercettato il Papa che parla con Don Fanzaga anche oggi, sulla questione delle cuffie d'oro. Attenzione, premi radiofonici, votate cuffiedoro.it, Zanzara, Cruciani, questo lo sapete, fino a lunedì, eccetera. Zanzara, no, anzi no, Papa con Fanzaga.
Don Livio Fanzaga, buonasera, sono di nuovo Papa Francesco. Seguo quotidianamente la sua agitazione per cuffie d'oro. Ma perché non lascia stare? Ma perché non si ritira?
Io dico, se si fa una gara, la si fa fino in fondo. O non la si fa o la si fa. Se la si fa, noi vogliamo dimostrare una cosa molto semplice. Credo Maria merita il primo posto.
Sì, Don Livio, meritate sicuramente. Ma la Sansara de Cruciani sta vincendo nella sessione programmi. E tutti questi voti per la Sansara dimostrano che il popolo deve ancora crescere, deve maturare.
Intanto che il popolo matura, potete mettere in frigo la verdura. Eventuali prosciutti e cotechini vi verranno buoni per i vostri bambini.
Don Livio, se sente bene?
Abbia pazienza, santità, abbia pazienza.
Vedo che lei è disorientato, probabilmente perché è posseduto del demonio. Allora devo fare un esorcismo. Esci da quel corpo di Don Livio, esci da quel corpo.
Come tu dimori in me e io dimoro in te, fa che anch'essi dimorino in me e io in loro.
Te dico, esci da quel corpo, esci da quel corpo.
Dimorino in me e io in loro. Come tu dimori in me e io dimoro in te, fa che anch'essi.
Niente, è uguale di prima. Non mi sente. Forse è meglio che telefono ad Olivio la prossima settimana, quando che le votazioni de cuffie d'oro saranno finite. Che il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
Scusa, ma che cos'erano le cazzicure, Parenzo? Scusa, perché qui le cazzicure hanno
ma
un po'.
Ma non lo so, manicure.
Ma hai detto una cosa gravissima, le cazzicure, Marina Ripa di Meana. Ma
sono le cazzicure?
Non so, è questo che diceva Parenzo prima.
Benvenuto così, manicure, bocchirurga, ma non lo so, ma appunto non lo sapevo.
Chiedi perdono. Chiedi scusa, Marina Ripa di Meana.
Ma era una battuta, detto semplicemente che trovo ridicolo. Trovo semplicemente ridicolo che si pontifichi in modo così semplicistico.
Ma che semplicistico? Diceva la verità.
Un cocktail e una tartina al salmone che sulla morte di un ragazzo, dicendo una cosa che peraltro è agghiacciante. Cioè, vabbè,
ognuno la pensa come la vuole pensare.
Marina,
però...
lo mandi a fare in culo, per favore. Cioè,
mi pare che ce l'abbiamo già mandato un po' adesso. Non esageriamo.
Ti abbraccio.
Ognuno la pensa come vuole. E questo è il mio pensiero, che mi pare che anche il pensiero di Feltri. Comunque, tutta la pietà che possa avere per questo ragazzo, come ho detto, ci sono anche altre persone che rischiano nella vita quando fanno quel mestiere, per cui ci può scappare un incidente di percorso. In questo caso, ahimè, purtroppo c'è stato.
Ti abbraccio, ciao. Ragazzi, 18:30 lunedì.
A Roma e a Milano le ragazze di 14 e 15 anni fanno quasi tutte le puttane con gente di 60 anni. Grazie, lei è un mito, l'amo, arrivederla.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Vota Cruciani.
Radio 24. La passione si sente.